Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
E lei dice: i cittadini non capiscono, anzi non capisco neanche io. Signor Presidente, io stima della sua intelligenza. Non faccia torto alla sua intelligenza, ma neanche alla nostra. Sono mesi che vi chiediamo di cambiare. Sono mesi che vi chiediamo una svolta. E non è vero che siamo stati impazienti o irresponsabili, forse siamo stati fin troppo pazienti.
E questo è uno dei passaggi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, oggi al Senato, dove Conte chiede la fiducia, diciamo più attesi, l'intervento di Matteo Renzi, il vero antagonista, diciamo, in queste ore del Presidente del Consiglio Conte. Lo ha attaccato in più passaggi, poi naturalmente lo sentiremo nello spazio che dedicherò questa sera alla politica. E diciamo che effettivamente quello che più è andato in scena sul palcoscenico del Senato è stato proprio questo duello tra Conte e Matteo Renzi. Cosa ne emergerà lo capiremo tra poco, perché si sta votando per la fiducia o meno a Conte e capiremo se ci sono i numeri oppure no. Quindi grande spazio questa sera naturalmente alla crisi di governo e i suoi sviluppi, e poi fra gli altri temi parleremo anche delle preoccupazioni che ci sono in Italia e non solo per il ritardo della consegna del vaccino Pfizer, perché chiaramente il governo aveva fatto un piano di vaccinazioni, di somministrazioni, con insomma, diciamo, scansionato in un certo modo. Ora bisogna capire se bisogna rivederlo questo piano, le regioni sono preoccupate, bisogna capire se ci sarà un, diciamo, un meccanismo di solidarietà reciproca tra le regioni, diciamo quelle che già sono un pochino più avanti con le vaccinazioni, oppure no. Insomma, comunque approfondiremo questo argomento così importante e torneremo anche sulla vicenda di Zaki, lo studente dell'Università di Bologna ormai da un anno e mezzo in carcere in Egitto. 349-238-6666, ve lo ricordo, è il numero per scrivere i vostri WhatsApp, i vostri commenti, 349-238-6666, altrimenti per le vostre osservazioni c'è sempre comodamente per voi la pagina Facebook di Effetto Notte. Prima degli approfondimenti, come sempre lo sapete, sintesi della giornata. Conte al Senato per la fiducia, Renzi lo attacca, dice serve un governo più forte, il suo arrocco è dannoso, ma Italia Viva conferma comunque l'astensione. Il centrodestra intanto attacca e parla di trasformismo. L'andamento del coronavirus in Italia: sono 10.497 i nuovi positivi, ma con più tamponi effettuati. Cresce il numero delle vittime, sono 603. Vaccini: l'Unione Europea chiede agli Stati membri di vaccinare il 70% degli adulti entro l'estate, ma restano le preoccupazioni per i ritardi nelle consegne del vaccino Pfizer. Stati Uniti, alla vigilia dell'insediamento del presidente eletto Joe Biden, il leader dei senatori repubblicani Mitch McConnell, a proposito dei tragici fatti del 6 gennaio, dice: Trump ha provocato i rivoltosi. Il caso di Patrick Zaki e altri 15 giorni di detenzione per lo studente dell'Università di Bologna, in carcere in Egitto da più di un anno. Mare e spazzatura, va allo stretto di Messina il record mondiale dei rifiuti sul fondale. Partiamo quindi dalla crisi di governo. Si sta votando, c'è attesa per il voto del Senato sulla fiducia chiesta dal Presidente del Consiglio Conte alla fine delle sue comunicazioni in aula. Serve, ha detto, una politica per i cittadini o si rischiano rabbia e scontro sociale. I voti sicuri per il governo dovrebbero essere 153, però con diverse adesioni si potrebbe arrivare sino a 158. Intanto Tommaso Cerno torna al Partito Democratico e annuncia il voto a favore del governo. Duro, come dicevo, l'attacco di Matteo Renzi contro Conte, che accusa, Renzi accusa Conte di aver cambiato la terza maggioranza in 3 anni e dice non può cambiare le idee per mantenere la poltrona. Critiche di trasformismo arrivano dal centrodestra.
L'ex alleato di governo attacca a tutto campo il presidente del Consiglio. Matteo Renzi interviene in Senato e non risparmia critiche a Giuseppe Conte.
Pensiamo che il suo governo non sia il governo più bello del mondo. Non sia, come lei ha detto, il governo migliore del mondo. Pensiamo che per la drammaticità della pandemia, per la tragedia in corso, ci sia bisogno di un governo più forte.
Renzi accusa Conte di aver cambiato la terza maggioranza in 3 anni per tenere la poltrona. Ancora non è aperta una crisi istituzionale, argomenta il leader di Italia Viva, perché il responsabile dell'esecutivo non si è dimesso. Conte ha scelto l'arrocco, dice Renzi, dannoso per le istituzioni.
Quando si fa politica si può anche rinunciare a una poltrona, non si può rinunciare a un'idea. Mi auguro che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, lei metta al centro le idee e non lo scambio di poltrone, perché il Paese in questo momento non si merita un mercato. stato indecoroso.
Renzi, nel suo intervento, nulla dice su come voterà Italia Viva, che secondo l'ex ministra Teresa Bellanova si asterrà. Movimento 5 Stelle e Partito Democratico confermano invece la fiducia nell'esecutivo Conte, come fatto alla Camera. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Dopo un nuovo vertice, i leader del centrodestra tornano all'attacco del premier Conte e con una nota congiunta lo accusano di lavorare ad una cinica operazione di trasformismo. Forza Italia con Tajani assicura poi che al Senato non ci saranno nuove defezioni nel suo partito dopo quella di Renata Polverini alla Camera. Tre senatori azzurri potrebbero però votare la fiducia al governo. Fratelli d'Italia intanto ribadisce che la via maestra resta quella del voto anticipato, mentre dal segretario della Lega Salvini arriva un nuovo affondo alla maggioranza.
Prima torniamo a dare la parola agli italiani, meglio è. Perché mi rifiuto di pensare che si vada avanti per settimane e per mesi con le emergenze della vita reale, che sono i vaccini, la scuola, i rimborsi, il lavoro. Invece qua si dà la caccia al senatore per strada.
Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E primo punto all'ordine del giorno per il rilancio dell'azione di governo, lo ha ricordato lo stesso Conte, cioè l'attuazione del piano per utilizzare i recovery fund. Su questo punto restano i dubbi in Europa.
Dopo il pacato avvertimento del commissario agli affari economici Gentiloni durante l'Eurogruppo, tocca al collega rigorista Dombrovskis al termine dell'Ecofin esplicitare i timori di Bruxelles in merito ai giorni di crisi politica che si vivono in Italia.
Political instability would not hamper this work.
Il lavoro sul recovery plan italiano è in corso e spero che l'instabilità politica italiana non metta a repentaglio questo lavoro, perché Roma è il maggiore beneficiario e bisogna assicurarsi che i fondi arrivino. Sono molto importanti per la ripresa nella penisola, ha dichiarato il vicepresidente della Commissione. Dombrovskis ha pure ricordato di aver parlato del piano italiano con il ministro dell'economia Gualtieri qualche giorno fa e che i contatti sono sempre in corso. I lavori avanzano, ha quindi accennato con una nota di ottimismo. Più in generale, Dombrovskis ha notato come molti paesi stiano avanzando bene coi piani di recovery, ma c'è ancora molto lavoro da fare, per esempio sulla definizione dei costi, sugli obiettivi finali e su quelli intermedi e sulla convergenza con le raccomandazioni europee. Il ministro delle finanze tedesco Scholz, da parte sua, ha suonato la carica ai colleghi. L'implementazione del recovery plan europeo deve procedere veloce, i fondi sono necessari in modo urgente per la ripresa economica continentale. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E passiamo all'evoluzione del Covid in Italia. Sono 10.497 i test positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Le vittime sono 603, ieri erano 377. E poi i tamponi processati sono 254.070. Il tasso di positività oggi cala al 4,1%. Sono in calo di 57 unità i pazienti in terapia intensiva in Italia nelle ultime 24 ore, anche se insomma, a volte si liberano perché qualcuno muore. E poi in totale i ricoverati in rianimazione sono ora 2.487. Il tema dei vaccini: sono 1.200.000 le vaccinazioni somministrate nel nostro paese, pari al 75% delle dosi consegnate, dosi che però arrivano a singhiozzo per i ritardi delle forniture da parte di Pfizer, che destano preoccupazione. Poco fa l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, ha detto che questi ritardi sono dovuti ad assestamenti nella produzione e gli slittamenti nelle consegne delle dosi del vaccino Pfizer. E disguidi e ritardi, spiega l'EMA, si devono al fatto che l'azienda sta cercando di aumentare la produzione e, a fronte dei molti ordini ricevuti, non ha avuto la possibilità di fare scorte di materie prime. Comunque poi ne parleremo con la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa. In ogni caso le regioni si trovano in difficoltà, specie per rispettare i tempi di somministrazione della seconda dose, quindi forse il governo dovrà rivedere il suo piano. Comunque appunto ne parleremo con Sandra Zampa. Polemiche anche sulle restrizioni nelle varie regioni e sulla presenza a scuola differente tra le varie realtà locali.
Adesso basta lasciare la scuola all'ultimo posto.
Adesso basta ignorarci.
In piazza, come ieri a Roma o in Molise, oppure sul web, gli studenti continuano a portare avanti la loro protesta. Le voci che abbiamo sentito arrivano dal video intitolato «Lezioni per il futuro», messo in rete da alcuni studenti della provincia di Bergamo e girato a Nembro, uno dei comuni, insieme ad Alzano, più colpiti dalla prima ondata della pandemia. A dar loro ragione, il CTS, per il quale le scuole non rappresentano un rischio e vanno riaperte. Dichiarazioni che hanno contribuito a spingere le regioni a chiedere all'unanimità ed urgenza la convocazione del ministro Speranza maggioranza proprio per dirimere la questione scuola. Intanto Attilio Fontana ha confermato la presentazione al TAR del ricorso contro l'assegnazione della Lombardia alla fascia rossa. Non la meritiamo e ci penalizza, ha ribadito il governatore lombardo. Il tutto mentre la possibilità di raggiungere le seconde case anche fuori regione è stata confermata a 24 mattino dal sottosegretario all'interno Achille Variati.
Una seconda casa è un'abitazione e non è esplicitato nel nuovo DPCM il divieto di andare nella seconda casa. Ergo, se uno ha un preciso contratto, un progito, è possibile.
Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E così abbiamo chiarito anche questo aspetto che ieri appunto cercavamo di comprendere con il portavoce funzionale di polizia Laquaniti, cui effetto notte. Oggi è stato ulteriormente spiegato appunto dal sottosegretario all'interno. Estero adesso, in Germania, lo Stato e i Länder si sono accordati sul prolungamento del lockdown, appunto in Germania, sino al 14 febbraio. Restano chiuse gastronomie, negozi al dettaglio e attività del tempo libero. In Gran Bretagna, nuovo record assoluto di 1.610 morti per Covid, alle prese con una variante più aggressiva in Regno Unito del virus, che il lockdown nazionale sta solo lentamente frenando. E negli Stati Uniti è stato superato il numero di 400.000 morti dall'inizio della pandemia di coronavirus, quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. E sempre dagli Stati Uniti, questa notizia: il leader dei senatori repubblicani, Mitch McConnell, a proposito dei tragici fatti del 6 gennaio, cioè dell'assalto al Parlamento americano, rompendo definitivamente col presidente uscente degli Stati Uniti, ha detto: Donald Trump ha provocato la folla riempendola di bugie e scatenando l'assalto al Congresso. Questo ha detto il leader dei repubblicani americani. Torniamo in Italia con la cronaca: consumi in calo a dicembre, mese che mostra però un maggior risparmio degli italiani nei depositi e più finanziamenti erogati dal sistema del credito a famiglie e imprese.
Crescono i prestiti, volano i depositi, calano i tassi di interesse e le sofferenze bancarie. Questo è il quadro che emerge dal rapporto mensile dell'Associazione Bancaria Italiana. Nel dettaglio, i prestiti a imprese e famiglie a dicembre hanno fatto segnare un più 5,5% dal 5,3% di novembre. I prestiti concessi dalle banche italiane aumentati del 3,9% anno in dicembre, con un'accelerazione rispetto al trend di novembre di più 3,6%. Un andamento che, spiega il vice direttore generale dell'Associazione Torriero, continua a beneficiare delle misure straordinarie del governo e del ruolo di sostegno delle banche all'economia, dato in controtendenza rispetto agli altri paesi europei, dove invece si segnala una riduzione della domanda di nuovi finanziamenti da parte delle imprese. Quanto ai depositi, l'ABI segnala anche un nuovo balzo. Dopo il lieve rallentamento di novembre, quando avevano segnato un più 8%, in dicembre sono tornati a crescere a due cifre, con un rialzo del 10,3%, salendo di oltre 162 miliardi di euro. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
Parliamo adesso di Milano, perché è diventata una città da oggi smoking free, vietato fumare anche all'aperto, nei parchi, allo stadio e alle fermate dell'autobus.
È in vigore a Milano il regolamento per la qualità dell'aria, approvato due mesi fa dal Consiglio Comunale. È vietato fumare nei parchi pubblici, nelle aree cani, nei cimiteri, nelle aree per bambini, nelle strutture sportive, compresi gli stadi, alle fermate di mezzi pubblici e taxi. Previste multe da 40 euro, ma in una prima fase ci sarà tolleranza. L'obiettivo è ridurre le polveri sottili PM10 e proteggere dal fumo passivo soprattutto i minori. Si potrà però fumare con una distanza di 10 metri da altre persone. Da gennaio 2025 invece il divieto di fumo a Milano sarà senza deroghe su tutte le aree pubbliche all'aperto. Già da anni è vietato fumare nei parchi a New York e dall'estate scorsa a Parigi. Subito in vigore a Milano anche il divieto di installare nuovi impianti a gasolio e biomassa per il riscaldamento, e da ottobre a marzo sono vietati fuochi d'artificio e barbecue. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Addio a Emanuele Macaluso, storico dirigente del PC, esponente migliorista, parlamentare per 7 legislature, è morto a 96 anni. È morto anche Cesare Maestri, il ragno cosiddetto delle Dolomiti, l'alpinista, aveva 91 anni compiuti a ottobre. Per chiudere, una notizia che trovo davvero pazzesca, che riguarda lo Stretto di Messina. Va allo Stretto di Messina il record mondiale di rifiuti sul fondale marino, con una densità che in alcuni punti supera il milione di oggetti per chilometro quadrato. Lo indica uno studio pubblicato sulla rivista Environmental Research Letters da un gruppo internazionale di ricerca coordinato dall'Università di Barcellona in Spagna, a cui hanno partecipato anche diversi enti italiani. Lo studio indica come i rifiuti stiano aumentando nei fondali marini di tutto il mondo e purtroppo il record mondiale, avete sentito, va allo stretto di Messina. Con questo mi fermo, giusto per finire questa sintesi della giornata e cominciare invece ad approdare su alcuni argomenti in particolare con gli ospiti. A tra pochissimo.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Eccomi qui di nuovo subito con voi, Roberta Giordano. Allora, vi ho raccontato le notizie più importanti della giornata nella sintesi di poco fa, all'inizio, non la perdete naturalmente, all'inizio della puntata. Adesso invece cominciamo ad addentrarci nel cuore di alcuni argomenti in particolare. I vostri messaggi alla pagina Facebook di Effetto Notte, li potete scrivere comodamente lì e potete aderire alla pagina senza indugio in qualsiasi momento, oppure c'è il numero per i WhatsApp che è sempre lo stesso, 349-238-6666. Per esempio Alessandra dice: buonasera Roberta, volevo chiedere, ma i ritardi della Pfizer nella consegna dei vaccini sono relativi solo all'Italia o anche ad altri stati europei? Poi risponderemo insieme alla sottosegretaria alla salute Zampa. Mentre adesso ci occupiamo di non della crisi sanitaria, naturalmente c'è dentro anche tutto questo, ma della crisi di governo.
Questo è un invito aperto, franco, trasparente. Non è solo rivolto, ovviamente, certo che c'è un problema di numeri della maggioranza. Siamo in democrazia. Se questi numeri non ci sono, questo governo va a casa, non va avanti.
Conte l'ha detto oggi al Senato nel suo discorso, diciamo, gemello di quello che ha tenuto ieri alla Camera, dopo che appunto è stata conclamata la crisi di governo con quello che è definito lo strappo di Matteo Renzi, quando ha fatto dimettere, ha ritirato insomma due ministri e un sottosegretario la scorsa settimana. E quindi, sapete, questi due giorni sono stati dedicati, per quanto riguarda la giornata politica, al lungo discorso che Conte ha tenuto ieri alla Camera, dove ha ottenuto la fiducia con 321 sì, e oggi al Senato, e sono ore decisive perché si attende appunto che arrivi l'esito di questo voto di fiducia. Per noi, per seguirlo con trepidazione, c'è la nostra Betta Fiorito in diretta dai Palazzi Romani. Cara Betta, bentornata. Cara
buonasera,
Betta.
Buonasera radioascoltatori. Roberta,
Betta, allora, quindi ore decisive, perché Conte anche oggi ha fatto appello per avere questi numeri ai cosiddetti volenterosi, che da responsabili che erano sono diventati costruttori delle parole di Mattarella, poi sono diventati volenterosi invece nel discorso che ha tenuto ieri e oggi da parte di Conte. Sentiamo Conte cosa ha detto, insomma, per diciamo convincere questi volenterosi. Ha detto: da noi ci sarà il massimo impegno.
Da parte mia assicuro la massima disponibilità e l'impegno a guidare con il contributo di tutti questa fase così decisiva per il rinnovamento del Paese.
E poi sempre Conte ha detto proprio: ci metteremo il cuore.
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo messaggio di fine anno al Paese, ha detto: la fiducia di cui abbiamo bisogno si costruisce così, tenendo connesse le responsabilità delle istituzioni con i sentimenti delle persone. Se il Parlamento vorrà accordare la fiducia al governo, garantisco a voi tutti, a tutti i cittadini, che non solo continueremo a impiegare tutte le nostre energie fisiche e intellettive per assolvere al nostro compito, ma ci aggiungeremo anche, come sempre, il nostro cuore.
E poi ha detto, come ha detto pure ieri, servono forze volenterose per sostenere questo governo, e ha rilanciato un appello, insomma, decisamente, insomma, un po', diciamo, particolare, impressionante, quell'aiutateci che aveva detto anche ieri.
Chiediamo a tutte le forze politiche e parlamentari anche, che hanno a cuore il destino dell'Italia, aiutateci a ripartire con la massima celerità, aiutateci a rimarginare al più presto la ferita che la crisi ha prodotto nel patto di fiducia instaurato con i cittadini.
Però Renzi, ecco, oggi è andato in scena soprattutto il duello Conte-Matteo Renzi. Cara Betta, sentiamo Renzi cosa ha detto. Ha detto che non è il governo più bello del mondo quello di Conte.
Noi pensiamo che il suo governo non sia il governo più bello del mondo, non sia, come lei ha detto, il governo migliore del mondo. Pensiamo che per la drammaticità della pandemia, per la tragedia in corso, ci sia bisogno di un governo più forte. Noi non pensiamo che davanti alla tragedia che questo Paese sta vivendo e che lei ricorda puntualmente qui e altrove, possa bastare la narrazione politica degli altri Paesi ci copiano, siamo un modello.
Poi sempre Renzi ha detto fra le molte cose nella risposta a Conte, ha detto lei ha fatto un arrocco pericoloso, per chi non lo sapesse, io sono una giocatrice di scacchi, insomma, che è quel invertire la posizione del re con una delle torri se ancora non sono state mosse sulla scacchiera. Insomma, Betta, qui al di là degli scacchi o del poker, come sta andando? Tu che sei addentro le segrete stanze, si capisce un po' che cosa, forse stanno andando adesso la votazione, l'esito? È possibile? La Betta, che fine ha fatto Betta Fiorito? Pronto Betta? Si è tuffata dentro le segrete stanze, non si sente?
Mi sentite?
Sì, ora sì Betta, non so, stavi mi cercando lì, allora, tra le tue carte, no, stavi cercando di capire cosa succedeva.
No, che succede? No, allora sto sentendo la seduta perché in questo momento c'è molto poco di segreto, in realtà è il primo momento in cui tutto è molto palese, perché si deve votare la fiducia e quindi la fiducia è un appello nominale in cui ogni senatore arriva davanti al banco della presidenza e dice se vota sì o vota no alla fiducia. Allora io ho visto già che ci sono un po' di defezioni, quindi c'è Buccarelli che per esempio ha votato no, Quagliariello ha votato no, ecco, e mentre tu parlavi io stavo proprio cercando di capire, no, cosa sta succedendo, perché in realtà da che si era partiti, almeno così sembrava, al Senato con in tasca 158 voti, pian piano che passavano le ore questi voti si sono assottigliati e potrebbero essere 152 o 100.
Qual è il numero minimo, Betta, perché possa passare questa fiducia al Senato?
Ma insomma 152 secondo la maggior parte delle persone comunque Conte dovrebbe salire al Quirinale,
cioè sarebbero
nel senso
pochi
che
voti
150,
quindi...
ricordiamo ai radioascoltatori che la fiducia assoluta, la maggioranza assoluta è 161 voti e di questi 161 voti 18 erano quelli dei senatori di Italia Viva, che anche malgrado, come abbiamo sentito, Matteo Renzi e anche Teresa Bellanova in aula abbiano accusato il premier di immobilismo, anche Teresa Bellanova durante la dichiarazione di voto ha detto noi comunque ci asterremo. Allora il problema è questo: il governo non ha la maggioranza al Senato, questo mi sembra assoluta, bisogna capire quanto è lo scarto, perché è chiaro che se lo scarto è 3 voti è chiaro che poi a quel punto nei prossimi giorni questi 3 senatori si possono imbarcare, ma se sono già 8-9 voti la situazione diventa un pochino più complicata per il premier, e questo quello che si vocifera stia succedendo in questi ultimi minuti. Adesso le votazioni andranno avanti, ecco appunto, ricordiamoci che è tutto molto molto palese perché la Costituzione è sulla fiducia.
Secondo te Betta, tra quanto si potrebbe sapere l'esito al Senato?
Stanno andando molto veloci, è possibile che anche prima di effetto notte si possa sapere, però vediamo, perché poi comunque i voti vengono contati a mano, e insomma c'è una procedura, o forse subito dopo. Roberta, non ti voglio illudere.
Non
è chiaro
illudere.
Che a secondo
di darlo in diretta.
Ecco, diciamo questo, che a secondo di quello che succede, cioè a secondo che Conte abbia 152 voti o 158, cambia molto, perché ha un significato politico abbastanza differente. Capisco che per i radioascoltatori è astruso.
No, ma facciamolo capire, nel senso che se ha tanto consenso, ha un senso che vada avanti, che provi a ricostruire una maggioranza, magari con un rimpasto, eccetera, eccetera. Se invece i numeri sono un pochino risicati, a quel punto diventa anche opportunità andare dal Presidente della Repubblica. Rimettere il suo mandato e dire che faccio, che si fa adesso, e poi sarà il Presidente della Repubblica a dire magari riprova, vai di nuovo e cerca di senti un po' le parti politiche, vediamo se si riesce, giusto?
Sì. Sì, tant'è vero che lui, che è poi il sonoro che hai fatto sentire tu, Nella replica ha detto: se il governo non ha i voti va a casa, ed è stata la prima volta che lui ha detto una cosa simile. Quindi evidentemente si parlava anche di Giarrusso che voterebbe no, insomma, questi
ex Movimento 5 Stelle ancora... attuale gruppo sì. Misto, no? Poi sappiamo che Tommaso Cerno, che era uscito dal Partito Democratico, è ritornato e vota sì. Renata Polverini di Forza Italia è uscita da Forza Italia e ha votato sì alla fiducia ieri alla Camera, però questa cosa poi ha creato molto scompiglio, l'hanno accusata di avere una cotta per qualcuno del Partito Democratico, sì, mi pare Lotti, molti nel PD l'hanno difesa, però dicendo questi sono pregiudizi maschilisti.
Allora, parliamo di cose basse e di cose alte. Allora, intanto parliamo di cose basse dicendo che sì, c'è stato questo articolo di Dago Spia che dava questa tresca, tra virgolette, ora noi non ci soffermiamo, tra Renata Polverini e Luca Lotti, che e ci sono 20 anni di differenza, per cui figuriamoci, Dago Spia infiocchettava, faceva di tutto e di più, e allora addirittura è stata accusata che lei, avendo questa presunta tresca, perché noi assolutamente non sappiamo nulla di questo presunto flirt, eccetera, anche perché ci interessiamo di politica e insomma le faccende di cuore le lasciamo a livello personale.
Giustamente.
Lei si è molto risentita e tutti quanti hanno sottolineato anche la differenza di età tra lei e lui, e questo a me fa molto rabbia, perché se una donna è più grande di un uomo, no? Come
allora,
la signora Macron,
o ironia,
allora l'uomo ha qualcosa,
eccetera, no?
Che non va. Ecco, allora intanto andiamo un attimo invece a parlare di politica alta. C'è stato un applauso nell'aula del Senato della maggioranza da parte della senatrice Liliana Segre, che ha votato sì alla fiducia, mentre in questo momento riscontriamo un primo voto di sì di una senatrice di Forza Italia UDC, Maria Rosaria Rossi.
Ah.
E quindi qui
non è la compagna di Berlusconi?
Il pallottoliere cambia di nuovo.
Scusa, Betta, ricordo male. Betta, ricordo male, o la compagna di Berlusconi? No, mi sbaglio.
No, Maria Rosaria Rossi no, non avrebbe mai potuto votare. La compagna di Berlusconi è una deputata,
deputata
di Forza Italia, ma non è una senatrice.
Sì.
L'altra cosa.
No, perché
invece,
avrebbe avuto un significato politico anche, no?
L'altra cosa che invece bisogna sottolineare è quello che è successo al Senato sempre, perché ci sono state molte contestazioni durante l'intervento di Matteo Salvini, che ha parlato come leader della Lega. Allora, a proposito poi di Maria Rosaria Rossi, mi è venuto in mente che è l'amica della ex compagna di Silvio Berlusconi.
Ecco, ecco perché mi confonde. Vabbè, intrecci vari sentimentali, che va bene.
Ma non è l'attuale compagna, insomma.
Però qualche defezione, quindi, dentro qualcuno che è dentro Forza Italia, che sta cominciando a dire: ma forse potrebbero essere più corteggiati dopo che l'UDC ha praticamente richiuso le porte, non so se l'ha chiusa definitivamente, tra quelli che potevano essere volenterosi, che accorrono a sostegno del governo Conte.
Sì, sicuramente. Allora, ecco, per venire e chiudere la situazione di Silvio Berlusconi, lui è fidanzato in questo momento con Marta Antonia Fascina, che è membro della Camera dei Deputati, quindi non c'entra assolutamente
deputata.
Niente con Maria Rosaria Rossi, che è invece amica di Francesca Pascale, che è l'ex fidanzata di Berlusconi. E quindi abbiamo fatto un po' che invece a questo punto Maria Rosaria Rossi voterà sì. No, volevo dirti invece, per quanto riguarda, parlando di politica, è stato molto contestato e non di insomma cose un po'. È stato molto contestato l'intervento di Matteo Salvini, e vabbè, questo era ovvio, soprattutto per quanto riguarda la parte sui senatori a vita. Lui ha detto: complimenti ai senatori a vita che votano per un governo il cui leader aveva detto: i senatori a vita sono troppi e non muoiono mai. Ci sono
la famosa frase sciocca che chiedeva un ascoltatore di mandare poco fa, se non sbaglio. Sì,
sì, la famosa
non so se questa
shock,
sì, prego
e la presidente Elisabetta Alberti Casellati ha subito detto che si distaccava e contestava questa frase di Matteo Salvini, cioè una frase molto pesante nei confronti dei senatori a vita che votavano sì al governo.
Allora, quindi questa è la frase shock, appunto, che mi stava chiedendo prima un ascoltatore di mettere in onda.
Sì, non c'è
in questo momento, c'è però un'altra frase, tanto per appunto citare anche l'opposizione. Sentiamo Salvini, fra le altre cose, che cosa ha detto.
Io ricordo a chi si sta sforzando di inventare dei neologismi che non state cercando costruttori volenterosi o responsabili, state cercando dei complici da pagare per non mollare la poltrona. Questo è quello che sta accadendo.
Questo è l'attacco di Salvini, ma torniamo a Renzi, che ha detto: "Bah, se qui si perde, non perdo io, non perde Conte, perde l'Italia". Sentiamo.
Chi perde oggi? Qualcuno dice Conte, Renzi, Italia Viva. Sembra che la discussione riguardi le singole persone. Io non ho perso niente. Noi non abbiamo perso niente, Presidente. Ma è l'Italia che sta perdendo la cosa peggiore da perdere, che è la più grande occasione, più del piano Marshall.
E poi ancora Renzi che dice Conte cambia il terzo governo, quindi da quello giallo-verde, quello giallo-rosso e il prossimo, staremo a vedere, per poter restare attaccato alla poltrona.
Lei ha cambiato la terza maggioranza in 3 anni pur di restare dov'è. Lei, signor Presidente, ha governato con Matteo Salvini, oggi so che è il punto di riferimento del progressismo, ma lei è stato il Presidente del Consiglio che ha firmato i decreti Salvini sull'immigrazione, che ha firmato quota 100, poi è diventato europeista, io ne sono felice, orgoglioso. Poi adesso si accinge alla terza maggioranza diversa, però ci risparmi la frase l'agenda Biden è la mia agenda, dopo aver detto l'agenda Trump è la mia agenda.
Insomma, vedremo, Betta, chi perde, chi vince, che cosa succederà. Intanto vedo che i senatori dell'UDC, come avevano già prospettato, hanno votato contro la fiducia. Quindi l'UDC sì, non è stato tra i volenterosi, ecco.
Ecco, e poi però a proposito di Matteo Renzi, è assente alla prima chiama. E quindi vediamo cosa succede, perché lui va bene, si astengono, eccetera, però il problema è che lui comunque in questo momento non ha nemmeno votato, cioè è stato dichiarato assente alla prima chiama. Allora, c'è una serata sicuramente emozionante dal punto di vista politico, mi rendo conto che purtroppo il paese dovrebbe pensare ad altro, e diciamo che anche questa frase inopportuna di Salvini riguardo ai senatori a vita è l'ennesimo scontro che subito dopo ha avuto con la senatrice Liliana Segre, perché Liliana Segre immediatamente poi, appena Salvini ha detto questo, ha confermato la sua fiducia ed è stata chiamata a votare. Quindi ricordi gli scontri che c'erano sui migranti molto spesso, no? Tra la senatrice Segre e il senatore Salvini. Quindi
però
sicuramente
Elena dice ma la frase shock, ha precisato Salvini, che non è sua ma di Grillo, dovete essere onesti voi giornalisti. Sì, forse l'ha citato.
L'abbiamo detto, dicendo che
Salvini rinfaccia a Conte di voler cercare adesso i senatori a vita dopo che Grillo, che padre del Movimento 5 Stelle, aveva detto questa cosa. L'avevamo precisato.
Lui dice, Grillo ironizzò all'epoca sull'età di quell'incarica e disse i senatori a vita non muoiono mai, o almeno muoiono molto più tardi.
Chiaro, abbiamo
però
chiarito, anche prima l'aveva
Salvini, e qui bisogna chiarire anche, ha detto ai senatori a vita, ed è questo è stato quello che poi ha fatto sì che la Presidente del Senato, Alberti Casellati, lo attaccasse dicendo che erano parole inopportune, ha detto avete un bel coraggio a votare la fiducia ad un governo il cui partito di maggioranza, il cui capo aveva detto questa cosa.
Chiarissimo.
Beh, insomma, un po' violento in questo attacco.
Sì. Allora, Betta, siccome ci dobbiamo lasciare, se riesci praticamente in 23 secondi a dire quali sono le possibilità, diciamo, più che si possono effettivamente concretizzare tra poco, insomma.
Allora, ricordiamoci questo, se il governo va sui 152-153 voti è probabile che il premier dovrà salire comunque al Quirinale perché non ha la maggioranza assoluta, però se questa operazione responsabili non porterà a casa nulla, allora a quel punto è possibile che il premier si dimetta e il Presidente della Repubblica gli ridia un mandato esplorativo per vedere se ancora una maggioranza in Parlamento.
Chiarissimo.
E a quel punto si riaprono i giochi, perché sia Nencini dei socialisti sia Labinetti hanno detto non adesso ma magari in un secondo passaggio vediamo.
Non so se ci vedo molto la Binetti in questo tipo di governo, ma insomma si vedrà. Tutto è possibile, grazie Betta Fiorito.
Tutto è possibile in politica.
Buon divertimento, ciao Betta, poi ci aggiorneremo magari. Grazie, vedo governo Binetti, vota no alla fiducia. Ecco, proprio appena citata, tracate, è subito arrivato l'esito del suo voto. Ci fermiamo giusto per una pausa di riflessione e poi tra poco cercheremo anche di chiarire un po' la situazione dei ritardi della consegna dei vaccini.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, lo state ascoltando in modo che un giorno non potrete dire io questa non la sapevo a proposito di una notizia importante, perché qua ve le sintetizzo tutte all'inizio della trasmissione e poi le approfondisco alcune tra le più importanti con gli ospiti. Roberta Giordano sempre con voi, abbiamo dedicato ampio spazio alla pagina politica, ancora in corso la votazione sulla fiducia al presidente Conte al Senato e intanto invece parliamo di vaccini. Vi ho già sintetizzato all'inizio qual è la situazione in Italia legata al coronavirus: 10.497 i test risultati positivi nelle ultime 24 ore e 603 le vittime. Le misure restrittive delle festività hanno evitato il boom post natalizio di casi Covid, ma insomma la situazione continua ancora a essere preoccupante e l'unica possibilità di liberarsi da questo incubo naturalmente sono i vaccini. Però a 20 giorni dall'inizio delle vaccinazioni in Italia si è preoccupati, le regioni sono molto preoccupate per il ritardo della consegna del vaccino Pfizer. L'Unione Europea tra l'altro proprio oggi ha chiesto agli Stati membri di vaccinare l'80% degli operatori sanitari e gli ultra ottantenni entro marzo e il 70% degli adulti entro l'estate. E però appunto c'è cioè questo però del ritardo di Pfizer nella consegna dei vaccini. Voglio chiedere lumi alla sottosegretaria alla salute Sandra Zampa, che ringrazio di essere tornata, bentornata qui a Effetto Notte. Sottosegretaria
Grazie
Zampa.
A lei, buonasera, bentrovata.
Buonasera, quindi questo intoppo può creare davvero dei problemi al piano di vaccinazione italiano e tra l'altro anche al richiamo, no? Che devono fare, cosa sono, almeno 1.200.000 persone, 1.200.000 persone sono state vaccinate?
No, al richiamo non credo, per fortuna, nel senso che i numeri permetteranno di effettuare il richiamo nelle 3 settimane previste, poi se non sono 21 giorni esatti non sarà questo il problema, visto, certo, l'importante è non dilazionare in tempi lunghi, ma insomma non è qualche giorno in più eventualmente. Naturalmente però questo sta producendo un rallentamento molto grande. Noi eravamo partiti di corsa, sapevamo che siamo di fronte a una maratona e non a una gara, diciamo, di scatto, no? in velocità, però questo è un danno molto grande. Qui non è che le regioni sono preoccupate, qui siamo tutti preoccupati. Magrini oggi, il direttore dell'AIFA,
è l'agenzia del farmaco italiano,
molto,
no?
Certo, chiara le ragioni della preoccupazione. Pfizer ha ridimensionato il primo annuncio che era stato indefinito sui tempi e ha detto che ritengono di poter recuperare numeri normali dopo una settimana, ma insomma certo non ci hanno fatto una bella figura. Ecco, io credo anche che faccia molto bene Arcuri a chiedere che sul piano anche delle eventuali penali e certamente di un richiamo molto significativo delle istituzioni si proceda. Voglio ricordare che i contratti sono stati sottoscritti dalla Commissione europea e che li ha sottoscritti la Presidente della Commissione europea, tutti, per tutti i vaccini. Naturalmente ora contiamo tutti sull'arrivo di AstraZeneca, sperando che il 29 EMA dia, diciamo, valuti rapidamente questo vaccino, che
possa dare quindi l'autorizzazione,
certo,
insomma, per il 29 gennaio.
È in uso, lei sa che Magrini ha detto che faranno anche però un confronto, in modo da mettere i vaccini a confronto, no? Così da
sull'efficacia.
Potere, esatto, sulla parità di prestazioni, cercando anche quindi eventualmente di indicare l'opportunità di questo quel vaccino a seconda delle, per esempio, di dati anagrafici o altre, no, condizioni.
Sottosegretario Zampa, mi dica una cosa, è vero che, come contestano alcune regioni, Pfizer tra l'altro sta decidendo a quali regioni dare meno dosi, a quali di più?
Questo l'abbiamo detto noi per primi, nel senso che il commissario Arcuri nella sua prima durissima contestazione, sacrosantamente dura contestazione, io l'ho detto veramente abbastanza sconcertante che una grande azienda si comporti in questo modo.
Ne siete venuti a capo, siete riusciti a imporvi voi come governo, come Stato?
Come le ho detto, qui è l'Europa che deve... certo, noi ci siamo mossi nei confronti della Pfizer e certamente però portando in ambito europeo la contestazione. Credo che l'Europa stia facendo di tutto di più. Credo anche che una strada che si può immaginare di percorrere, ho visto che la Francia aveva ipotizzato di poter produrre il vaccino in altri stabilimenti non Pfizer, no? Cioè di utilizzare stabilimenti per la produzione che in questo momento non stanno facendo questo perché non hanno a disposizione un vaccino già brevettato, non lo hanno brevettato ancora. E magari intanto, dato che la Pfizer dice che è un problema di stabilimenti, mettere a disposizione uno stabilimento o due in Europa. Credo che questa strada vada valutata. Certamente per fortuna c'è anche Moderna, i quantitativi non sono molto grandi, questo lo abbiamo sempre saputo, AstraZeneca invece sono quantitativi giganteschi e poi Johnson & Johnson. Anche qui
dovrebbe
noi parliamo di un grandissimo, enorme numero di dosi, tra l'altro, come ho già avuto modo di dire, in un'unica somministrazione, quindi non ha bisogno di richiamo, non ha la delicatezza della delle modalità di conservazione di AstraZeneca, questo vale anche peraltro della Pfizer. E questo vale anche per AstraZeneca, cioè e per Moderna, sono vaccini molto più facili.
Sottosegretario Zampa, senta, adesso vedo che EMA, l'avevo letto anche prima, dice che questi ritardi sono dovuti, l'Agenzia del Farmaco Europeo, i ritardi di Pfizer sono dovuti all'assestamento della produzione, gli slittamenti delle consegne sono dovuti a disguidi, i ritardi si devono al fatto che l'azienda sta cercando di aumentare la produzione.
Sì.
Ma mi dica altri due esponenti di Forza Italia che vengono espulsi perché votano sì a questo governo. Non so se nell'aggiornamento del 22 riuscirò a darvi l'esito. Vediamo.